Sono molto felice di essere qui e sono stato sorpreso quando sono stato invitato qui. E ringrazio John, ho seguito il suo ministero per tanti anni. Sono grato che questa sera abbiamo avuto anche la corale che ha cantato degli studenti del college, perché anche noi abbiamo seguito un po' l'esempio qui e noi stiamo cominciando un'università cristiana in Africa. Piacendo al Signore? Piacendo al Signore, apriremo le nostre porte a gennaio. Quello che ho visto il Signore fare qui, con le vostre preghiere, spero che sarà anche quello che succederà a casa nostra. Il compito che ho questa sera è di parlarvi del caos carismatico che è stato importato in Africa. Questo forse il titolo vi ricorda il titolo di un libro che avete letto, che è stato pubblicato anni fa. Ma in Africa oggi le cose stanno peggiorando. Ed è quello che vi voglio far vedere questa sera. Quello che farò questa sera è di darvi una veduta del movimento carismatico in Africa. È qualcosa che ho osservato negli ultimi 30 anni. Ed è un soggetto che veramente mi preoccupa. Questo non è qualcosa che ho imparato leggendo libri, questo è quello che io vedo letteralmente ogni giorno. Io spero che non sarete disturbati se io diventerò emotivo, perché è una preoccupazione del mio cuore. Quello che vorrei dire anche velocemente, che quello che dipingerò per voi è diverso dal modo di pensare del mondo dell'Ovest. Ma quello che voglio farvi capire è quello che succede nel nostro mondo africano. In questo tempo breve dovete rendervi conto che dirò degli aspetti molto generici, e nel fare questo dovrete leggere e studiare, e spero che comprenderete e apprezzerete di più quello che, di cui vi parlerò. La prima cosa che voglio che fate è che leggete come Giovanni 17, non perché vi parlerò di questo testo, ma perché è qualcosa che voglio teniamo in mente mentre parliamo di questo soggetto. Perché in fin dei conti il movimento caotico carismatico non sarebbe avvenuto se Giovanni 17:17 fosse stato preso seriamente. Non saremmo dove siamo oggi se noi potessimo tornare a quello che Gesù aveva detto o pregato nella sua preghiera sacerdotale. Gesù Cristo, comincio a leggere dal versetto 16, disse al Padre: essi non sono del mondo come io non sono del mondo. E poi il versetto 17 a cui sto pensando: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Questo è avvenuto alla fine del ministero di Gesù Cristo, è il giorno prima della sua crocifissione, e lui sta portando a termine gli insegnamenti di verità, sta cercando o desidera convincere i discepoli di come loro devono vivere alla luce della sua assenza. E quando arriva questa preghiera, e lui prega nelle orecchie dei suoi discepoli in modo che possano avere qualcosa che rimanga come dimostrazione di quello che era nel suo cuore, glorificare Dio. Più volte lo ripete. Alla fine parla di questa realtà. C'è un periodo tra la prima e seconda venuta e c'è un principio che deve rimanere al centro della cristianità dopo che lui va via. Ed è questo. La sua parola, la parola di Dio, deve rimanere, deve servire e santificare i suoi. Lo dice nella preghiera al Padre. Questo è quello che lui desidera, e che la sua preghiera possa essere esaudita. Voglio dirvi che è stato un fallimento di riconoscere la centralità e la sufficienza della parola di Dio che ha prodotto quello che noi vedremo questa sera. Non ci sono dubbi che al sud del deserto del Sahara il movimento carismatico ha inondato il continente africano. A nord del Sahara c'è l'Islam, ma quando passi oltre il deserto cominci a vedere che questo è quello che è diventato forse la forma più visibile dell'evangelicalismo. Quando si parla di essere nati di nuovo, si parla di questa forma di cristianità. Si sono fatte delle crociate, si sono usati megafoni, radio e la televisione, e anche la letteratura è stata data via gratis, che è stata mandata dagli Stati Uniti, che contiene quel tipo di eresia, che sono diventate comuni, la dieta comune del movimento carismatico, che parla della salute e della ricchezza. Più recentemente, attraverso la Trinity Broadcasting Network, questa è diventata la dieta normale di molti dei figli di Dio dalle parti nostre. Invariabilmente. Questo è cominciato sulle spalle del vecchio movimento pentecostale conservativo, che ha trovato il suo posto nella seconda metà dell'ultimo secolo, nella parte che parla inglese dell'Africa. E quello che vediamo oggi, questo è come un proseguimento di quello che è stato insegnato prima. La porta era stata aperta e adesso è stata spalancata. È stato completamente aperto. Molti si chiedono come mai che in questo periodo molto breve c'è stata un'accettazione così completa e questa moltiplicazione di chiese che possono essere descritte come le descriverò fra qualche momento. La risposta che ho dato nel blog che potete trovare sul sito web di Grace to You è che questa forma di cristianità ha trovato una risonanza nella visione africana di come comprendono il mondo spirituale. Non posso parlarvi di tutto quello che è scritto in quel blog, ma quello che devo dirvi è il fatto che invariabilmente, quando si vedono il tipo di riunione, le crociate, le riunioni da domenica, il messaggio sono simili a questo: venite e ricevete la vostra liberazione, la vostra guarigione e la vostra apertura o la vostra breccia. Queste sono soltanto parole per voi, ma come africano io ascolto queste parole che si sposano col modo di pensiero africano. Questa breccia è quello che sta dicendo alle menti comuni dal popolo dove vengo io, è che se tu stai avendo difficoltà nel tuo matrimonio, se stai avendo difficoltà ad avere bambini, o stai avendo difficoltà ad avere un lavoro, o stai avendo difficoltà nell'essere promosso, qualsiasi è la tua difficoltà, nonostante le tue preghiere, nulla sembra succedere, è perché tra te e Dio ci sono altri strati che vanno affrontati. Il primo strato sono gli angeli e i demoni, e poi ci sono gli spiriti degli antenati. Finché questi strati non saranno distrutti, tu non avrai quello che vuoi. Allora, questo ha senso per un africano, perché questo è il modo in cui abbiamo pensato da secoli. Si parla di Dio, ma un Dio lontano. È un Dio che ha questi strati tra lui e l'uomo, e finché non li affrontiamo, lui non potrà ascoltarci e non potrà curarci. E questo è il ruolo che vi farò vedere che l'uomo di Dio pensa di dovere svolgere nel cercare di rompere questi strati. Vi rendete conto velocemente che questo non è quello che la Bibbia insegna, ma questa è la forma che il movimento carismatico che ha promosso in Africa. Questo è quello che loro stanno affermando, è lo stesso messaggio che è stato quello che è stato creduto in Africa, ma adesso gli è stata data una copertura molto fine di versetti. Così potete capire bene che se uomini e donne stanno andando dai loro stregoni giornalmente, correranno allo stesso modo in gruppi larghi questo tipo di chiese, perché alla fin dei conti, perché è la stessa potenza che stanno cercando. Vorrei dirvi che quello non era il modo in cui i vecchi pentecostali hanno cominciato. Come vi ho detto, ho visto queste cose per circa 30 anni. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che è andato molti passi avanti. Il motivo per cui è successo è perché la parola di Dio non ha il ruolo di governare il modo di pensare e la nostra pratica. La mia preoccupazione è questa, che quando molte persone vedono le chiese piene dell'Africa, questa eccitazione apparente nelle chiese, tornano negli Stati Uniti e dicono: c'è un risveglio lì. Queste chiese piene con più culti, chiese che si moltiplicano. Ma voglio dirvi questa sera che non è una buona notizia. Questa è una brutta notizia. È una brutta notizia perché principalmente questo testo che abbiamo visto prima, Gesù è Dio. È onnipotente. È colui che può trasformare i nostri cuori di pietra e farli diventare cuori di carne, e dal suo spirito ci trasforma di gloria in gloria. È questo Gesù che adesso si rivolge al Padre e dice: santificali, mettili da parte attraverso la verità. E sono le tue parole che li trasformano. Quando dico che è una brutta notizia, è perché è a causa dell'assenza dell'esposizione e lo studio della parola di Dio in quelle riunioni. 30 anni fa tu potevi frequentare una chiesa pentecostale e, avendo sorpassato quel periodo, che quel momento nel culto che chiamano adorazione, il pastore andava al pulpito e dava un'esposizione di qualche tipo. Può darsi che non eri d'accordo con la sua interpretazione, ma si vedeva uno sforzo di insegnare quello che questo libro insegna. Si poteva andare a uno studio biblico durante la settimana e ti saresti seduto e avresti ascoltato un insegnamento delle scritture, forse potevi non essere d'accordo con le conclusioni, ma c'era uno sforzo di insegnare questo libro. In quei giorni, quando andavi all'università, potevi incontrare alcuni che dicevano eravamo allo studio biblico. Oggi questo tipo di parole è completamente assente. Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono incontrato con individui che partecipano in questo tipo di chiese dove ci sono liberazioni e guarigioni. Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi hanno detto vado a uno studio biblico o che vengo da uno studio biblico. Non si può avere una vita spirituale quando questo libro è chiuso. Non c'è, non è possibile. Quello che si ha sono delle posizioni, delle belle frasi che vengono dette. Le persone non sanno da dove vengono queste frasi, non capiscono il contesto delle frasi. Loro ascoltano queste frasette e così si sentono gli amen e gli alleluia. Voglio andare avanti. Quando Gesù parla di santificarli attraverso la verità e dice che la parola è verità, lui ha in mente è che noi siamo salvati attraverso questa stessa verità. Che la parola di Dio, che è insegnata evangelisticamente, è quello che lo Spirito Santo userà per dare vita ai morti. Il Vangelo è stato perso come conseguenza. Il messaggio di liberazione è il messaggio normale. E non è quello che tu pensi che loro dicano. Il Vangelo ha a che fare col fatto che abbiamo offeso il nostro creatore, il governatore della storia, colui che verrà a giudicare, che noi meritiamo la punizione eterna all'inferno, ma Dio che ama ha dato il suo figlio e attraverso di lui ha pagato una redenzione gratis in modo che noi possiamo venire a lui senza meritare la salvezza, ma in pentimento e ricevendo liberamente questo perdono, cioè il perdono dei peccati. Questo messaggio non viene predicato oggi, ma il Vangelo moderno assomiglia a questo. 20 minuti di un insegnamento che spinge le persone ad essere motivate? E la domanda è: quali sono i tuoi problemi? Vieni a Gesù e Dio li risolverà. Venire a Gesù vuol dire: vieni avanti e poi l'uomo Dio ti aiuterà. Questo è il risultato, che le chiese sono piene di capre vestite da pecore. Io evangelizzo molto e incontro molte persone che mi dicono che vanno a questa chiesa e seguono questo ministero internazionale, e quando gli domando se loro sono cristiani, gli dicono di sì. E quando gli chiedo come sono diventati cristiani, la loro testimonianza è simile a questa. Il mio matrimonio era caduto a pezzi. Mio marito mi aveva abbandonato. Un amico mi ha parlato e mi ha detto che quel predicatore, quel profeta, quell'apostolo usano quei nomi, quel tipo di titoli. E mi hanno detto che aveva una preghiera potente. Così sono andato in quella chiesa. E quando sono andato, mi ha invitato alla riunione di preghiera durante la notte. E così ho pregato. E c'è stata una liberazione, una breccia. E mio marito è tornato, mi ha chiesto perdono. E adesso andiamo insieme in quella chiesa. Gloria al Signore. Quella è la salvezza di cui parlano. L'offesa a Dio è assente. Il sangue redentore di Cristo è assente. Pentimento o fede nell'opera completa di Cristo è totalmente assente. Ma questo è quello che dicono, che adesso sono cristiani. Invariabilmente ti porta a un terzo punto che per cui lo chiamo una brutta notizia. Quando la parola di Dio è chiusa, il Vangelo si è perso e come conseguenza la vita continua delle persone che seguono continua ad essere peccaminosa. C'è una perdita dell'adorazione vera. Non c'è un interesse nel cantare gli inni che abbiamo cantato anche questa sera, ma sono delle musiche a cui si può danzare. Così, anche se ripeto una frase un migliaio di volte, stiamo andando. Quello che è importante è la musica, così che noi possiamo danzare. Quella non è cristianità. Non importa quante volte le persone dicono gloria, gloria, gloria in mezzo a quella confusione, non è la gloria di Dio. Sono frasi che vengono ripetute. E non è possibile non vedere nel tipo di vita che vivono queste persone con gli scandali sessuali, che sono accettati in quei gruppi. Uno di questi predicatori ha cambiato moglie 3 volte in un anno. Ed è ancora un apostolo oggi. È ovvio che le persone morte spiritualmente non possono produrre quello che piace a Dio, non possono produrre un'adorazione che piace a Dio. La reverenza per Dio nasce da cuori che sono stati cambiati dallo Spirito, e lo Spirito non si allontana dalla parola di Dio. Vorrei potervi dire che queste sono alcune chiese sparse nell'Africa. Vorrei che vi potessi dire questo, che dovete cercare a lungo per trovare una di queste chiese. Ma quello che vi sto dicendo è che questo sta diventando velocemente la norma. Ma perché i credenti dell'Africa non stanno affrontando questo problema? Perché sono silenziosi? Credo semplicemente che questo movimento sta praticando quello che molti evangelici affermano, che quello che è straordinario, che questi doni straordinari sono ancora in auge oggi. Nel momento in cui quella porta è aperta, dove arrivi? Dove arrivi? Così questa sembra essere soltanto una differenza di enfasi. Alcuni altri lo enfatizzano di più. O forse la differenza in livelli di successo. Alcuni sembrano avere più successo di altri. O forse ha a che fare con la vita scandalosa o immorale, che rappresenta in modo sbagliato. Ma la cosa triste è che queste persone sono delle persone che hanno ascoltato questa apertura e così sono rimaste ad ascoltare quando le conseguenze sono state quelle logiche che sentiamo. E così come allora come possiamo affrontare questi amici che sono in queste situazioni? Senza sembrare che si è gelosi del fatto che loro sembrano avere più successo. Come si affronta? Il risultato è che affrontare questo problema è stato semplicemente di puntare il dito contro alcuni che sono caduti nell'immoralità. Affrontare 1 o 2 frutti marci è tristemente insufficiente quando quando stanno soltanto portando a compimento quello che è logico. Se Dio può parlare attraverso di me direttamente, e questo dipende dal fatto che io credo che sia Dio che parla, indipendentemente dalla parola di Dio. Cos'è che mi frena dal dire delle cose strane? Che cos'è che mi frena dal dirti che la ragione per cui il tuo matrimonio sta cadendo a pezzi è uno spirito, un demone che sta operando in te? Non è nella parola di Dio, ma l'uomo di Dio ti dice queste cose. Voglio portare avanti questa realtà. Cos'è che frenerà da te quando ti dico che l'unico modo per avere questo marito che è sbagliato, l'unica cosa che lo frenerà è che tu devi dormire con me? La Bibbia dice che non devi commettere adulterio o fornicazione, il libro è chiuso. Questo è quello che sta succedendo. Sto facendo consulenza a tante persone che sono arrivate alla fine della loro strada, c'è qualcosa che non va. E quando ti raccontano quello che sta succedendo, è qualcosa di obbrobrioso. Il problema? Qual è? Che cosa deve guidare ogni cosa? Torniamo alle cose basilari. Che cos'è la cristianità? Cosa dobbiamo usare per descrivere la cristianità? Così che possiamo sapere che può andare avanti nelle difficoltà fino alla fine dell'età presente. Sono queste parole: santificali nella verità, la tua parola è verità. Bisogna insegnare la parola di Dio, comprendere la parola di Dio, applicare la parola di Dio e applicarlo ad ogni aspetto della vita. Questo è il problema ed è questo che vi voglio portare. Perché ti dovrebbe preoccupare quando vi parlo dell'Africa? Quello che vi ho raccontato questa sera. Perché ha a che fare con voi? Vorrei dirvi che siete voi che avete causato il problema, ma non lo dirò. Vorrei dirvi due cose. Prima di tutto, la popolazione dell'Africa è più di 1 miliardo. Dio è preoccupato dell'Africa. Quando ha detto a Giona, a Paola, ha detto: ci sono molte persone in questa città, noi dobbiamo essere preoccupati. E la seconda cosa, l'Africa è strategicamente messa in una posizione strategica per le missioni del futuro. Questo, qual è il messaggio che sarà esportato al resto del mondo? Tutti coloro che sono preoccupati della causa di Cristo dovrebbero essere preoccupati di quello che sta succedendo in Africa. Vi voglio dire che c'è un momento riformatore, ma è molto piccolo. Dobbiamo pregare e fare tutto quello che possiamo per riportare la cristianità alla parola di Dio. Prima della riforma, la Chiesa cattolica ha inserito molta tradizione, tanta falsità aveva coperto le scritture, il liberalismo aveva anche coperto anni più tardi la verità delle scritture. Il liberalismo aveva insistito che questo libro non è divino. Oggi non stiamo dicendo abbastanza che questo libro è sufficiente. Questo è quello che succede da dove vengo io. La parola di Dio è divina, ma anche sufficiente. Dio l'ha ispirata e ce l'ha data ed è sufficiente per la nostra generazione. Preghiamo, o Signore eterno e pieno di grazia, ti ringraziamo che la storia ha dimostrato che quando ci sono dei momenti bui, tu hai sorpreso il principe del buio. Tu hai fatto risplendere la luce della tua parola. Il nuovo giorno è cominciato. Questo è quello che ti preghiamo per l'Africa oggi, questo è quello che ti preghiamo per l'America, questo è quello che ti preghiamo per tutti i continenti di questo pianeta. Oh Signore, visitaci e glorifica te stesso attraverso il tuo figliuolo, il Signore Gesù Cristo. Amen.